tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
La giornata del non acquisto per dire no alla schiavitù del mercato e dei consumi.
Le parole della fede, un percorso attraverso alcune parole fondamentali del cristianesimo.
Una meditazione biblica sulla casa comune che Dio costruisce per i popoli.
E infine l'agenda degli appuntamenti previsti per questa settimana nelle chiese riformate di lingua italiana.
Questi i temi di cui ci occuperemo oggi a Tempo dello Spirito. Buongiorno e ben ritrovati da Luisa Nitti.
Buongiorno a chi ci ascolta anche da Paolo Tognina. Un giorno intero senza fare acquisti. Sembra facile, ma forse non è così. L'iniziativa Buy Nothing Day ogni anno a fine novembre è una sfida per dimostrare di non essere succubi della logica del mercato e del consumo a tutti i costi.
Proprio nelle settimane in cui incalza la febbre da shopping natalizio, i promotori del giorno del non acquisto propongono una giornata simbolica in cui astenersi da qualsiasi spesa. Ascoltiamo quanto hanno da dirci su questa iniziativa Antonio Albanello, responsabile dell'azione Giorno del Non Acquisto in Svizzera, e Irene Neubauer, pastora della Offene Kirche a Berna.
Lo scorso fine settimana un po' ovunque sono comparse le offerte legate al Black Friday, il giorno degli sconti e delle offerte promozionali. I negozi sono stati presi letteralmente d'assalto da compratori alla ricerca delle offerte, vere o presunte, più vantaggiose. È una moda proveniente dagli Stati Uniti, dove il Black Friday, che fa seguito al giorno del ringraziamento, è ormai uno dei momenti in cui i venditori registrano i maggiori incassi dell'anno. Sempre da oltre Atlantico è arrivata anche un'altra iniziativa di segno opposto, il Buy Nothing Day, cioè la giornata del non acquisto, in calendario il giorno dopo il Black Friday. La giornata del non acquisto invita la gente a rinunciare a ogni acquisto per 24 ore e dunque a riflettere criticamente sulla cultura consumistica ormai dilagante. Meno conosciuta rispetto al Black Friday, la giornata del non acquisto viene tuttavia regolarmente organizzata in oltre 60 paesi. Lo scorso fine settimana la Offene Kirche di Berna ha organizzato una giornata del non acquisto. Irene Neubauer è pastora della Offene Kirche.
Buy nothing am Tag vorher Black Friday glüht.
Il giorno del non acquisto cade all'indomani del cosiddetto Black Friday, il giorno in cui la gente viene invogliata a comprare applicando degli sconti alla merce in vendita. Il Black Friday provoca un'isteria dell'acquisto. Molta gente compra cose di cui non avrebbe alcun bisogno e cede a un atteggiamento consumistico davvero problematico.
Coordinatore dell'azione bernese è Antonio Albanello.
Ogni persona deve consumare, deve nutrirsi, deve procurarsi dei vestiti, questo è chiaro. La nostra azione intende invitare la gente a riflettere in modo critico sulle nostre abitudini di consumo. Si tratta di valutare criticamente ciò che consumiamo, chiedendoci, ad esempio, da dove provengano i prodotti che acquistiamo e che consumiamo.
I promotori dell'azione svoltasi a Berna hanno invitato le persone a riflettere su come fare dei regali a Natale senza cadere nella trappola del consumismo sfrenato e privilegiando doni immateriali. Irene Neubauer, pastora della Offene Kirche.
Non vogliamo rovinare la festa a nessuno, ma semplicemente mostrare come sia possibile fare dei regali a se stessi e agli altri in modo alternativo. Non giudichiamo nessuno, invitiamo le persone a scoprire la libertà costituita dall'evitare la mentalità consumistica.
Riflettere in modo critico sugli eccessi del consumismo, un'impresa difficile alla luce dell'evoluzione in atto nella nostra società, sempre più improntata all'acquisto di beni.
Dai sondaggi emerge oggi che molte persone considerano lo shopping come un hobby. È davvero strano. Alcuni decenni fa a nessuno sarebbe venuto in mente di dire che lo shopping è un hobby. Questo dipende dalla crescita delle offerte di consumo e dalla pubblicità aggressiva che spinge le persone ad acquistare in continuazione qualsiasi cosa, dal televisore all'auto a mille altre cose. C'è una grande pressione in questo senso.
Per opporsi alla mentalità consumistica, sostiene Irene Neubauer, ci si può rifare anche a modelli presenti nel cristianesimo e in altre tradizioni religiose.
In tutte le tradizioni religiose ci sono degli esempi di sobrietà e di vita semplice che invitano ad essere aperti a modi alternativi di vita e ad altre persone. Sono modelli importanti che esistono in tutte le religioni.
Dopo questa pagina dedicata al Buy Nothing Day, al giorno del non acquisto, un'iniziativa che vuole aprire una breccia nelle logiche del consumo e del mercato, passiamo alla rubrica Le parole della fede.
Ogni settimana riflettiamo su una parola chiave del cristianesimo. Il nostro dizionario della fede oggi propone il termine Alleluia, la voce di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
Alleluia è un grido di gioia in lingua ebraica che invita a celebrare Dio, a lodarlo per le cose che ha fatto e per ciò che ci offre. Alleluia è una parola che si trova nelle opere di moltissimi musicisti, da Bach a Handel, dai Beatles a Bob Marley, agli U2, a Brassens, a Leonard Cohen e molti altri. Alleluia si potrebbe tradurre con «cantate le lodi del Signore». È un grido di ringraziamento, ma è anche un'espressione con la quale accogliamo le forze nuove che Dio ci dona e le intuizioni e le idee che ci offre. E se invece qualcuno non crede in Dio, può usare comunque questa parola? Perché no? Chi non crede può cantare Alleluia per lodare l'origine della vita e tutto ciò che c'è di buono e di bello nell'universo. E così facendo, può darsi che finisca per incontrare proprio l'origine di tutto ciò che è buono.
Nostra ospite questa mattina a Tempo dello Spirito, e con questo passiamo alla meditazione biblica, è Dorothee Mack, pastora della Chiesa Evangelica Metodista di Milano. Ha preparato per Tempo dello Spirito un ciclo di 4 meditazioni per il tempo dell'Avvento.
Oggi Dorothee Mack, prendendo spunto da un testo del profeta Isaia, riflette sulla casa comune che Dio prepara per consentire a tutti i popoli di vivere insieme e soprattutto in pace.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, in uno sperduto paese della Germania del Nord, durante un corso di formazione, ho conosciuto un giornalista del tutto particolare. In che cosa consiste la sua peculiarità? Ha deciso qualche anno fa di scrivere soltanto su eventi positivi, perché lui, insieme ad altri, si è profondamente convinto del fatto che abbiamo bisogno di esempi positivi per metterci in moto, per fare del bene. E che le notizie negative, le notizie che riempiono giorno dopo giorno le pagine dei nostri quotidiani e i nostri telegiornali, invece, spesso ci paralizzano, ci portano alla rassegnazione e rischiano di bloccare qualsiasi iniziativa per il bene degli altri, per il bene comune. La serata passata con lui, ascoltando alcune storie di riconciliazione davvero incredibili e commoventi, mi aveva colpito molto e mi sono detta che è proprio vero che abbiamo bisogno di racconti positivi. Per non perdere la speranza, per continuare a credere che le cose possano cambiare e che gli uomini e le donne possono vivere insieme, in pace. Ecco perché oggi vorrei raccontarvi una notizia che avevo letto qualche anno fa e che ho approfondito ultimamente per una mia ricerca interreligiosa. La mia notizia positiva per voi è questa. A Berlino si è deciso di avviare un progetto chiamato House of One, Casa dell'Uno, che ospita all'interno delle sue mura una sinagoga, una moschea e una chiesa. Si vuole costruire un edificio che preveda 4 spazi diversi che tengano conto delle diverse esigenze. Per gli ebrei è previsto un terrazzo sul tetto dove costruire la capanna per la festa, appunto, delle capanne. I musulmani hanno bisogno di una sala rettangolare per accogliere più persone possibili per la preghiera fatta spalla a spalla. Il terzo spazio sarà dedicato a una chiesa protestante. E il quarto spazio a che cosa servirà? Verrà chiamato luogo di insegnamento ed è pensato per gli incontri di discussione e di approfondimento tra le 3 comunità, per potersi conoscere meglio e più a fondo. L'idea è partita da un pastore protestante. Il coinvolgimento di un rabbino liberale nel progetto non è stato difficile. Più faticosa invece si è rivelata la ricerca di un imam disponibile a partecipare. Infine si è trovato un partner islamico nel forum per il dialogo interculturale. L'edificio sarà finanziato da offerte raccolte in tutto il mondo, per non essere dipendenti da singole comunità religiose. Ormai si è a un buon punto di avanzamento. Quest'estate, durante i festeggiamenti per i 500 anni della riforma protestante a Wittenberg in Germania, è stato costruito un luogo di incontro interreligioso proprio per dare testimonianza dell'avanzamento del progetto House of One. Ecco un esempio positivo che ho voluto raccontarvi, affinché ci aiuti a tenere viva la speranza che un altro mondo è possibile, per continuare a pensare e realizzare progetti di reciproca conoscenza e di riconciliazione, nonostante tutto. Sono certa che ciascuno, ciascuna di noi, se si mettesse intorno a un tavolo per confrontarsi, avrebbe da raccontare altri esempi ancora. Per concludere, vorrei ricordare questo. In tanti punti la Bibbia ci offre immagini di speranza, di un mondo nuovo. Sono spesso legate all'attesa dell'arrivo del Messia, del Salvatore. Sono testi che noi cristiani abbiamo collocato nel periodo dell'Avvento. Ascoltiamone uno tratto dal libro del profeta Isaia.
Molti popoli accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion, infatti, uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra.
Parole come queste hanno spinto e ci sostengono ancora a non perdere la speranza e a continuare a sviluppare esempi positivi di vita pacifica. Che il periodo dell'Avvento ci prepari a farle entrare ancora nei nostri cuori.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, diamo spazio alla consueta agenda degli appuntamenti che sono previsti nelle chiese riformate di lingua italiana nel corso della prossima settimana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Solidarietà con la Chiesa della Bregaglia. Oggi a Lugano, alle 12.30, presso il centro comunitario in Viale Andreani 10, si svolge un pranzo di beneficenza a favore delle comunità colpite dalle frane in Bregaglia. Interviene la pastora Simona Rauch.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13. Lunedì 4 dicembre, in 2 fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Pomeriggio d'Avvento, lunedì 4 dicembre a Lugano, presso il centro comunitario in Viale Andreani 10. Musica, poesie, canti in vista del Natale.
Studio biblico a Poschiavo, martedì 5 dicembre alle ore 20, presso la biblioteca della Casa Pastorale.
Atelier di candele presso la Chiesa Riformata di Novaggio, mercoledì 6 dicembre dalle 14 alle 16.
Colazione ecumenica, mercoledì 6 dicembre alle ore 9, presso la Chiesa Riformata di Bellinzona.
20 minuti per te. Momenti meditativi d'avvento in pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino propone momenti di incontro e meditazione nelle settimane che precedono il Natale. Giovedì 7 dicembre alle ore 12:15 presso la chiesa dell'Immacolata in via Peri a Lugano.
Incontro del gruppo femminile della chiesa riformata di Ascona. Giovedì 7 dicembre alle ore 14:30 presso il centro comunitario in viale Monte Verità 80.
Pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. La puntata è interamente dedicata ad una intervista con il vescovo di Lugano, Valerio Lazzeri.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'info notte su RSI La 1, presenta due servizi. Il primo, Città della Riforma, Costanza. 600 anni fa il concilio riunito a Costanza appunto avrebbe dovuto promuovere la riforma della Chiesa un secolo prima di Lutero. E a seguire, Riforma nei Grigioni, il catechismo di Gabriel nella Surselva, l'opera del predicatore riformato Stefan Gabriel, autore di un popolare catechismo per la gioventù, promosse la diffusione della lingua romancia.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, vi lasciamo con una citazione del riformatore tedesco Martin Lutero.
Bisogna lavorare come se si volesse vivere in eterno, ma vivere come se dovessimo morire adesso.
Si chiude qui questa puntata di Tempo dello Spirito. Luisa Nitti e Paolo Tognina vi augurano una serena domenica. A risentirci fra una settimana, non mancate.